Padre, io voglio pregare stasera che riunioni come queste possano moltiplicarsi in tutta l'Italia. Che ci possano essere centinaia, migliaia di riunioni come queste, Padre. Ti chiedo che tu susciti persone che hanno coraggio di iniziare nelle loro case e che possano prendersi questo peso e questa responsabilità da parte tua di poter aprire le proprie case, metterle a disposizione per la preghiera, per accogliere persone, Padre. In tutta l'Italia noi preghiamo per una moltiplicazione soprannaturale di riunioni come queste, di cellule in casa, Padre. Per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, perché tu lo fai.
Amen.
Lo fai nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Gloria a Dio. Accomodiamoci, dai. Accomodiamoci. Alleluia. Una delle cose che condividerò domani a Novara in maniera particolare, domani a Novara continueremo a parlare del regno di Dio, in maniera particolare parlerò dei bambini, dell'esempio che Gesù ci ha dato dei bambini, no? Quando disse: se non vi convertite, non diventate come loro, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Parleremo in maniera particolare proprio dei bambini come esempio per la nostra vita. Ma vorrei condividere qualcosa che ho sentito oggi cos'è, venerdì? Ieri mattina, mentre ero in macchina, stavo andando ad un appuntamento importante, stavo sentendo della lode in macchina e c'era questo cantante che incoraggiava tutti. Ho fatto un video ieri su questo, incoraggiava tutti a stare sereni e tranquilli tra le braccia del Padre, no? E lasciarsi abbracciare, lasciarsi e ricevere questo amore. Ciao Andrea, no? Questo amore meraviglioso del Padre. E mentre lui parlava ho avuto un'immagine di questo bambino letteralmente tra le braccia del Padre. E ho avuto una rivelazione che ieri ho condiviso nel video. Quando Gesù ci dice di convertirci, di ritornare ad essere piccoli fanciulli, una delle caratteristiche più straordinarie dei bambini è che non hanno coscienza del perdono dei peccati. Non si sentiranno mai perdonati dei loro peccati, perché la cosa più forte che loro realizzano è l'amore del Padre. E questo è qualcosa che mi ha parlato molto forte ieri, perché nella Chiesa oggi purtroppo c'è molta più coscienza della forza del peccato che non sulla forza dell'amore.
Amen.
L'amore. Amen. Del Padre. E tendenzialmente le persone sono talmente concentrate su se stesse, su loro stesse, e quindi sulle loro mancanze, sul loro peccato, che non fanno altro che realizzare il loro rapporto con Dio attraverso il perdono che hanno ricevuto e non attraverso l'amore incondizionato.
Amen.
Che è stato dato loro. Non comprendetevi male, non fraintendetemi. Non sto dicendo che non esiste il perdono dei peccati, sto dicendo che quando c'è questa trasformazione nella nostra vita, questa conversione a diventare come piccoli fanciulli, noi non considereremo più importante quell'aspetto, perché per noi diventerà quasi irrilevante. Per il semplice fatto che il suo amore copre qualunque cosa. I figli non sono figli perché sono perdonati. I figli sono figli perché sono amati. E l'amore è qualcosa che va al di sopra di un'altra cosa. Ciò significa che nel nostro rapporto con il Padre riusciremo ad apprezzare molto di più il suo amore che poi ha prodotto tutto il resto. È una cosa particolare e profonda, ma volevo leggere con voi qualcosa dal Vangelo di Matteo, dai, se mi seguite un attimo al capitolo 14. Matteo 14 dal versetto 22, l'episodio in questione è, vi dico che cosa è successo prima, Gesù ha appena sfamato quasi 20.000 persone con 5 pani e 2 pesci. Non so se a voi è mai capitato di vedere moltiplicazione di cibo, a me sì ed è una bella esperienza, vedere moltiplicare il riso, la pasta o il pane. È una cosa veramente incredibile. Mettere un chilo di pasta che deve mangiare a più di 30 persone è qualcosa. Sì, non una volta. Con la Fire Generation, con la nostra scuola, abbiamo visto cose incredibili. Abbiamo visto taniche di gasolio rimanere vuote e continuare a dare gasolio sia per i riscaldamenti che per le macchine, cose incredibile, bellissime. Gesù ha appena moltiplicato 5 pani e 2 pesci e seguite, guardate qua cosa c'è scritto al versetto 22. E subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire in barca e a precederlo all'altra riva mentre egli licenziava le folle. Dopo averle congedate salì sul monte in disparte per pregare. Fattosi sera era là tutto solo. La barca intanto si trovava al largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Dite insieme a me, il vento era contrario.
Il vento era contrario.
Com'era il vento?
Contrario.
Contrario. Avete mai avuto la sensazione qualche volta che Gesù vi ha preso in giro?
Sì.
Sì o no? Non vi preoccupate della risposta. Avete mai avuto l'impressione che Dio vi abbia guidato in qualche guaio? Ora, qua c'è un episodio che è un episodio stranissimo perché è unico nella Bibbia, dove Gesù, dice la Bibbia, Gesù costringe i suoi discepoli a precederlo all'altra riva. Lui se ne va sul monte a pregare tranquillo tutto solo, ma i suoi discepoli si imbarcano e quando arrivano a metà strada, tra una riva e l'altra, quindi nel centro del lago, dice la barca si trovava a largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Domanda, secondo voi Gesù sapeva che ci sarebbe stata una tempesta?
Sì, sì.
Perché Gesù li ha buttati in mezzo ad una tempesta da soli? Non so se avete mai avuto la sensazione del tipo, Signore, sto facendo la tua volontà, perché sono in mezzo a una tempesta?
Sì.
Cioè, io sono in mezzo a una tempesta proprio perché sto facendo quello che tu mi dici. Signore, tu lo sapevi che ci sarebbe stata la tempesta, perché non mi hai mandato un po' prima? O magari aspettavi che finisse la tempesta? Mi mandavi un po' dopo? No, tu mi hai costretto a salire in barca, a precederti all'altra riva e tu mi hai mandato in mezzo alla tempesta. Questo è uno degli episodi che a volte io lo guardo e vedo la mia vita tante volte. Perché alcune tempeste che tu attraversi non sono tempeste perché gli altri sono cattivi. Non sono tempeste perché tu hai fatto qualcosa di sbagliato. Tu stai attraversando a volte attraversiamo delle tempeste perché è Lui che ci porta lì in mezzo. Oh, Dio non è sadico. A Dio non piace farci soffrire, ma a Lui piace insegnarci. A lui non piace farci soffrire, ma a lui piace disciplinarci. Quando parlo di disciplina non sto parlando di vergate, di botte, eccetera, eccetera. Sto parlando di esperienze che lavorano la nostra vita. Correggetemi se sbaglio. Da ogni tempesta dalla quale siamo usciti, ne siamo usciti sempre più forti. È vero o no? Oggi noi siamo forti perché? Non perché non abbiamo avuto problemi, ma perché li abbiamo affrontati. Forse non li abbiamo risolti tutti, ma in ogni caso questa situazione ci sta forgiando. Ora, c'è un episodio in cui tutti quanti noi conosciamo, in Marco al capitolo 4, dove Gesù insegna le folle, si mette nella barca e dice a loro: passiamo all'altra riva. Gesù era nella barca, poi arriva la tempesta, Gesù dormiva, vi ricordate? I discepoli svegliano Gesù che si stava facendo un glorioso sonnellino. Gesù si alza, si sveglia, si alza, sgrida il vento, calma il mare e dice ai suoi discepoli: perché non avete creduto, uomini di poca fede? E le persone, dice in Marco 4, in quell'episodio, dice che si meravigliarono, leggo testualmente: essi furono presi da un gran timore e dicevano tra loro: chi è costui al quale anche il vento e il mare gli ubbidiscono? I discepoli in quel momento ebbero una rivelazione particolare dell'autorità che Gesù aveva. Riconobbero chi avevano davanti. Non pienamente, ma la loro rivelazione era progressiva, ma riconobbero che con loro in barca c'era colui che aveva autorità sul vento e sul mare. Ok? Ebbero questa rivelazione. Ora, quando noi andiamo a guardare questi episodi di Matteo 14, ci rendiamo conto che invece Gesù li manda letteralmente in mezzo alla tempesta. E al versetto 25 scritto: alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E si misero a gridare dalla paura. Non si capiva più se avevano paura più del vento e delle onde o avevano paura di questa figura strana che stava venendo e stava camminando verso di loro. Anche perché a quel tempo c'era una leggenda. La leggenda diceva che se vedevi un fantasma nel mezzo della notte durante una tempesta, in realtà quella era la morte che stava venendo a prenderti. Era una leggenda che c'era lì nelle città del lago di Galilea, quindi Capernaum, che era la città dove erano nati Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, i quattro discepoli pescatori. Quindi erano quelli che più di chiunque altro avevano timore. Perché? Perché erano pescatori, erano nati lì. E loro avevano affrontato mille tempeste, ma quella tempesta era diversa. E per farli spaventare vuol dire che quella tempesta era veramente particolare. Non solo la tempesta, ora si aggiunge pure il fantasma. E la Bibbia dice una cosa straordinaria, il versetto 27. E subito Gesù parlò a loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. Questo mi parla di qualcosa, mi parla del fatto che abbiamo bisogno di una rivelazione più profonda di Gesù. La nostra rivelazione non è totale. La rivelazione che noi abbiamo di Lui non è definitiva. E per quanto possa crescere negli anni, io dopo 31 anni credo di avere qualcosa, di aver capito qualcosa. Ma più comprendo di non avere compreso. Più conosco, più mi addentro e più mi rendo conto di quanto ci sia da conoscere. Ci sono tempeste che non comprendo perché accadono nella mia vita. Ma certe tempeste capisco che sono il frutto non della mia disubbidienza, ma della mia ubbidienza. E questo è lo snodo sul quale vorrei fare enfasi stasera. Non sentirti in colpa per determinate cose che accadono. Perché ci sono cose che stanno accadendo grazie alla tua ubbidienza e non grazie alla tua disubbidienza. E certe tempeste accadono perché Dio vuole darti una rivelazione più grande di chi Gesù è e di chi tu sei ai suoi occhi. Perché quello che succede subito dopo
è scioccata. Perché Pietro, vedendo Gesù e avendo la rivelazione che era lui, non chiede a Gesù: Signore, dai, sbrigati, entra nella barca, almeno la tempesta si ferma. Perché loro avevano avuto la rivelazione di un Gesù che sapeva calmare la tempesta, ma non avevano mai avuto la rivelazione, non avevano mai visto Gesù camminare dentro la tempesta. Ora ci sono tempeste che si calmano, ma ci sono tempeste che non si calmeranno finché non succede qualcosa. E Pietro rispondendo gli disse: Signore, se sei tu, non gli chiese calma la tempesta. Non gli chiese vieni e sbrigati ad entrare nella barca. Gli chiese: se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E Gesù non disse: no Pietro, non ti preoccupare, dai, non c'è bisogno di fare questo spettacolo, c'è bisogno che ti metti in mostra. Gesù disse: vieni. E se la tempesta che stai affrontando a causa della tua obbedienza dovesse, sta accadendo perché deve spingerti a fare un passo fuori dalla barca. Perché è una tempesta che non finirà finché non esci dalla barca. Perché è una tempesta che non finirà finché non impari a camminare dentro la tempesta. Perché Pietro cammina sulle acque. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque e si rese conto che la cosa più sicura non era la barca, che tendeva a rovesciarsi, ma la cosa più sicura erano le acque. C'è qualcuno sotto? La cosa più sicura erano l'acqua sulla quale lui camminava e non la barca dove era stato fino a un minuto prima.
Amen.
Ricevete questo? Che questo è profondo, ok? Perché ci porta a delle profondità che ognuno di noi poi gestisce per se stesso e valuta per se stesso. La cosa più sicura non era la barca, ma erano le acque. E lui cammina sulle acque e dice qua: vedendo il vento forte, ebbe paura. Domanda: c'era il vento prima, sì o no?
Sì.
E comincia ad affondare, ma non perché c'era la presenza del vento, ma era una condizione del cuore. Dice la Bibbia che non è che affondò, cominciò ad affondare. Anche l'affondare era soprannaturale, perché comincia ad affondare piano piano. Ed è strano, perché non è normale, non è normale camminare sulle acque, non è normale cominciare ad affondare. E gridò e disse: Signore, salvami! Gesù, dice la Bibbia, stese la mano, lo prese e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Lo tira fuori dall'acqua e lo mette sull'acqua.
Gesù è grande, però
non lo mette dentro la barca, lo mette sull'acqua accanto a lui. E dice dopo, attenzione qua, questa è la chiave fondamentale, il versetto 32: poi quando salirono in barca, il vento s'accalmò. Il diavolo. Non sempre la tempesta è qualcosa che è prodotto dai tuoi avversari. Non sempre la tempesta è un prodotto delle scelte sbagliate. Gesù costrinse i suoi discepoli ad andare a precedere l'altra riva e si trovarono in mezzo ad una tempesta. Ed è una tempesta che non finì, perché ci sono tempeste che tu puoi calmare usando l'autorità nel nome di Gesù, ma ci sono tempeste che esplodono affinché tu impari a camminarci dentro.
perché ciò che fa la differenza non è la tempesta, ma è cosa stai imparando.
Ora Gesù dice a Pietro, uomo di poca fede, perché hai dubitato, ho insegnato diverse volte su questo argomento. Quando parla di poca fede non sta parlando della quantità, ok? Sta parlando della durata, sta parlando del tempo. Non sta dicendo Pietro tu hai poca fede, quindi non gli sta misurando la fede. Sta dicendo hai iniziato a credere ma la tua fede è durata poco, cioè avevi iniziato bene, ma poi la fede è andata via, è subentrata la paura. Ma guardate la cosa straordinaria, Gesù non lo rimprovera, Gesù non lo condanna, Gesù non lo sta lì, come abbiamo detto, svergognando all'inizio. Lo sta semplicemente incoraggiando, gli sta dicendo, perché non hai creduto fino alla fine? Stavi andando così bene. Ma la cosa straordinaria è che Gesù stende la mano, prende Pietro dall'acqua e lo mette accanto a lui. E insieme poi salgono sulla barca. La tempesta si acquietò. Cosa ci vuole dire con questo, se andando alla conclusione? Il 2019 sarà un anno in cui dovremmo fare delle scelte importanti.
Alleluia.
Non è un anno dove non ci saranno tempeste, è un anno dove impareremo a camminarci dentro. Non è un anno dove non ci saranno tempeste, ma probabilmente impareremo che certe tempeste non finiranno, ma Dio ci farà vivere come se non ci fosse nessuna tempesta.
Amen.
Amen.
Questo è il miracolo più grande.
Gloria a Dio.
Essere prosperi non significa avere tante ricchezze, ma significa sapere attingere in ogni momento di bisogno della ricchezza.
Amen.
Avere autorità non significa dominare su tutto quello che succede attorno a te, ma significa avere pace e gioia in ogni momento e in ogni istante. Vivere il regno di Dio non significa non avere difficoltà, vivere il regno di Dio è io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra, e le persone ti diranno ma come fai ad avere questa gioia e questa pace? Perché la mia vita non dipende né da bel tempo né dalla tempesta. La mia vita dipende da colui che vive dentro di me. E colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. Perché se fuori, al di fuori di me c'è un deserto, dentro di me c'è una fonte che zampilla in vita eterna. Dentro di me c'è l'Eden. Dentro di me c'è la presenza di Dio. Questo è il regno di Dio, questo è vivere il regno di Dio. Non che tutte le cose vanno bene, ma che in ogni circostanza tu possa avere una pace, una gioia e la presenza di Dio in maniera soprannaturale nella tua vita, lo possa sperimentare e testimoniare ad altri. Non significa che non ci saranno malattie che si accosteranno alla tua tenda, significa che quando arriverai potrai usare autorità e prendere autorità, e se capita che certe cose non cambiano, la gioia non cambia nella tua vita. Ma, per concludere, quello che sento molto forte dalla fine dell'anno scorso è che quest'anno sarà un anno in cui faremo delle scelte molto importanti, che ci saranno determinate cose che saranno totalmente cambiate a causa del fatto che decideremo di uscire da una zona di comfort che è la nostra barca.
Amen.
Amen.
Gesù dice a Pietro, uomo di poca fede, che aveva camminato sulle acque, quelli che erano rimasti in barca. Immagina uno che cammina sulle acque e gli dici uomo di poca fede. A quelli che non sono mai usciti dalla barca, che gli doveva dire? Ma non era una forma accusatoria o qualcosa per farlo sentire migliore o peggiore di qualcun altro. La Bibbia dice senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché? Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di tutti coloro che lo cercano.
Amen.
Senza fede è impossibile piacere a Dio. Non sta dicendo che a Dio piacciono di più quelli che hanno fede e a quelli che non hanno fede non gli piacciono. Non sta dicendo questo. Sta dicendo che per Dio è importante trovare fede, perché questo gli dà la possibilità di esprimersi e di muoversi e di fare cose straordinarie. Senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere. Non ha altra opportunità, non ci sono altre opzioni. Chi crede in Dio, chi si accosta a Dio, deve credere che Egli è. Che Egli è cosa? Dici che Egli è e che Egli è il rimuneratore di coloro che lo cercano. Che Egli è cosa? Che Egli è ciò che Lui dice di essere. Lui è tuo Padre. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è suo Padre, che Egli è amore, che Egli è luce, che Egli è tutto ciò che Lui dice di se stesso o che ha detto di se stesso. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La fede espressa nel cuore di Abramo è: egli era pienamente convinto che ciò che Dio gli aveva promesso era anche in grado di farlo. Amen? Se Dio ti ha promesso una cosa, Lui è in grado di portarla a compimento, perché quando Dio inizia qualcosa nella tua vita, Lui la porta a compimento, e Lui non inizia mai nulla che non abbia già compiuto nella tua vita.
Alleluia a Dio.
Lui non inizia mai niente che non ha già compiuto in Lui. Quindi quando Lui inizia qualcosa, in Lui è già compiuto. Ecco perché puoi avere assoluta fiducia in questo, che quando Lui inizia qualcosa, quando Lui ti dà una promessa, quando Lui ti rivela qualcosa per la tua vita, quando Lui traccia una strada davanti a te, Lui la porterà a compimento. Non significa che siamo perfetti o che diventeremo perfetti, ma a volte certe tempeste sono il risultato della nostra obbedienza. E il vento contrario ci forma.
Amen.
Che ci piaccia o no, noi respingiamo a volte le prove, noi respingiamo le tempeste, noi respingiamo determinati momenti duri e non vorremmo mai che arrivassero nella nostra vita, ma dobbiamo cedere alla realtà e alla verità del fatto che questi sono i momenti che formano la nostra vita.
Amen.
E che ci fanno sperimentare la sua grazia, la sua fedeltà. Proprio quando non troviamo una strada, in quei momenti Dio fa una via dove la via non c'è. E nel momento in cui passiamo attraverso il fuoco, che comprendiamo che Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. Non quando Lui risponde sempre alle nostre preghiere, ma quando stiamo attraversando le acque ci rendiamo conto della sua protezione. Le sue acque, le acque non ci sommergeranno, quel fuoco non ci brucerà.
Amen.
Gesù costrinse i suoi discepoli a precederlo e li mandò dritti nell'occhio del ciclone. C'è un motivo per tutto questo. È il motivo perché questa cosa ti formerà e questo ti costringerà ad avere una rivelazione più profonda di chi è Gesù. Finora hai avuto la rivelazione di colui che calma le tempeste, dovrai avere ora la rivelazione di colui che ti insegna a camminare nella tempesta. Ed è qualcosa che in un modo o in un altro ci spaventa e che in un modo o in un altro abbiamo paura di affrontare, perché tutti quanti... Non è che abbiamo, oh gloria a Dio, oggi c'è una tempesta, dai, andiamo dentro, guarda, là c'è proprio un cattivo tempo, sì, quello è il mio obiettivo. No, te ne stai dentro il porto e non ti muovi, ma se Gesù ti dice di andare, tu devi andare, non c'è dubbio. E Lui ti sta mandando dentro la tempesta perché vuole insegnarti qualcosa, che tu puoi vivere al di sopra dei limiti che tu hai posto.
Amen.
Tu puoi vivere in una maniera soprannaturale, sperimentare provvidenza, protezione nella tua vita. Puoi sperimentare qualcosa che non hai mai sperimentato. Lui vuole portarti oltre i limiti che tu hai stabilito, perché i limiti che tu hai sono i limiti che tu hai stabilito, non che ha stabilito Dio, che ha stabilito qualcuno. Tu hai creduto in quei limiti ed è per questo che hai vissuto entro quei limiti. Ma lui desidera portarti fuori dalla barca. Vuole farti vedere che quello che c'è dentro di te è molto più grande di quello che tu semplicemente immagini. Efesini 3:20, e concludiamo. Dice così: ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, di quello che noi pensiamo e immaginiamo. A Lui sia la gloria.
Amen.
Nei secoli dei secoli, nella Chiesa, in Cristo Gesù e per tutte le generazioni.
Amen.
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 Ora colui che
può.
Lo puoi dire insieme a me: Signore, tu puoi.
Signore.
Mediante la sua potenza che opera in me. Lui può, mediante la sua potenza che opera in te, spingerti molto più in là dei limiti che tu stesso hai stabilito. Tu hai messo dei paletti nella tua vita, a causa delle paure, a causa delle sofferenze, a causa delle delusioni, a causa di circostanze, a causa di situazioni. Hai messo dei paletti e ti sei creato un recinto ed è la tua barca. Dio vuole mostrarti che c'è qualcosa di molto più straordinario che stare semplicemente dentro una barca. Pensi che quel luogo sia sicuro, eppure stai gridando come un bambino dalla paura. Perché l'unica soluzione è camminare sulle acque. Camminare sulle acque è la cosa più sicura che puoi fare durante una tempesta. Cioè vivere e spingerti oltre certi limiti della tua razionalità, della tua mente, dei tuoi pensieri, dell'immaginazione, di ciò che hai vissuto finora. Tu pensi Dio non può fare al di sopra e al di là di quello che ha fatto finora. Voglio chiederti realmente, sei veramente convinto che Dio non può fare di più di quello che ha fatto? Quanti sono convinti che Dio può fare molto di più? Ok, come lo farà? Non sarà un incidente. Che? Non sarà il caso. Camminare sulle acque non è un ops, sono inciampato. Non può inciampare su un miracolo. Il miracolo è qualcosa che accade quando tu fai una scelta di fidarti pienamente di Lui. Non è un incidente. Alleluia. Lui vuole spingerti, io non so perché sto parlando in questo modo, Lui vuole spingerti oltre le barriere e i paletti che tu hai messo. Lui vuole che tu sperimenti e che abbia una rivelazione più grande di chi Lui è. Oh, l'autorità di calmare la tempesta, calma questa tempesta. No, caro mio, ti ci ho messo io dentro la tempesta e non la calmo finché tu non esci dalla barca.
Amen.
Comprendete di chi stiamo parlando? Certe tempeste non finiscono finché non fai determinate scelte. E puoi rimandare quanto vuoi, sono tempeste che si ripresenteranno. Certe montagne, se non vengono spostate, semplicemente ci girerai attorno, ma saranno sempre lì. Non evitare l'ostacolo, spostalo. Certe montagne vanno spostate, certi giganti, se non li abbatti un giorno, saranno sempre là, saranno sempre là, saranno sempre là e si ripresenteranno per terrorizzare la tua anima. E finché non lo abbatti, sarà sempre là. Dillo insieme a me: Golia deve cadere.
Golia deve cadere.
La montagna deve essere spostata.
La montagna deve essere spostata.
E io devo camminare sulle acque.
Amen.
Amen.
Alleluia. Quest'anno è un anno in cui faremo delle scelte che cambieranno la nostra vita in maniera definitiva. Nella mia vita io so che succederanno questo mese, non aspetto dicembre, non aspetto la fine dell'anno, questo mese succederanno cose, questo mese. Alleluia, gloria a Dio. Stasera c'è Andrea che si deve battezzare, poverino, sei ancora in tempo, eh? Ma la possiamo, state già riempendo?
Non la senti, la sta
riempendo. Vorrei un attimo che ci alziamoci un attimo, vorrei che ci prendiamo un attimo del tempo davanti a Dio, se per favore ci fai un po' di, in maniera dolce dolce, come sempre.